Di solito io tratto un tema che, dove io stesso mi vedo mancante, oppure problemi che io ho. Penso e spero che sia anche un tema adatto per voi, o almeno per qualcuno di voi. Non so come per voi. Io personalmente ho notato, soprattutto negli ultimi mesi e negli ultimi anni, che non so. 24 ore al giorno sono troppo poche. 24 ore non bastano. Per tutti quei impegni che abbiamo, per tutto quello che vorremmo fare in una giornata, e per la stanchezza che poi si prova, cioè 24 ore non bastano. A volte per fare tutti contenti ci vorrebbe, abbiamo bisogno di più tempo. E spesso dobbiamo rimandare degli appuntamenti che magari avevamo. Siamo arrivati al punto che almeno io devo scrivermi gli appuntamenti, se no non ce la faccio. Se no non ce la faccio, me li dimentico. E spesso qualche appuntamento lo devo disdire, non per cattiveria, ma perché mi sono dimenticato che avevo un'altra cosa lì. E allora magari devo purtroppo chiamare e dire mi dispiace, ho avuto un imprevisto. Mi sono dimenticato, qualcosa che può succedere. Tra lavoro, famiglia, servizi a casa, scuola, dottori, servizi in chiesa, la giornata vola. Sembra come se siamo sempre a correre. Abbiamo addirittura, almeno io, ho ridotto anche i miei hobby. Li ho ridotti in modo di avere soltanto un hobby e nemmeno per quell'hobby trovo il tempo. Proviamo a gestire il nostro tempo nei miglior modi, ma alla fine dobbiamo sempre eliminare qualcosa. E la domanda è: cosa elimino? Cosa elimino? Dove sono le mie priorità? Quali sono le mie priorità? E soprattutto, quali sono le priorità di Dio? E per rispondere un po' a questa domanda, vogliamo leggere insieme un libro piccolino, piccolino nella Bibbia che si chiama Ageo. E Ageo si trova un po' dopo Amos, dopo Michea, dopo Naum, Sofonia, poi c'è anche Abacuc e poi viene ad un certo punto Ageo. E il nostro caro Marco, si è reso disponibile di leggere con noi insieme tutto il primo capitolo. Quindi ascolteremo adesso a Marco. Non so se magari qualcuno ancora vuole, lo cerca nella propria Bibbia, altrimenti potete anche seguirlo qui, ok? Quindi ascoltiamo.
Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti, riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, bevete senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto, ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà la premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso. Non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. «Io sono con voi», dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese, nel secondo anno del re Dario.
Grazie, Marco. Allora, vediamo qui questa situazione che viene creata. E prima di entrarci, vediamo una cosa particolare qui. Vediamo che il problema delle priorità non è un problema nuovo. Non è un problema che si è creato due mesi fa o un anno fa. Da un lato ci stanno le nostre priorità e dall'altro lato ci stanno le priorità di Dio. E come figli di Dio, spero che sia così, che le priorità nostre e le priorità di Dio spesso vanno insieme, nella stessa direzione. Però capita anche che le priorità vanno in un conflitto. La priorità che per il Signore magari è al primo posto, per me forse è al secondo, al terzo posto. Ed a volte le mie priorità non si trovano nemmeno sulla lista di Dio. Il libro di Ageo tratta proprio questo conflitto tra il popolo di Dio e Dio stesso. Circa 70 anni dopo la distruzione di Gerusalemme per mezzo dei babilonesi, Dio fece tornare dall'esilio i primi giudei a Gerusalemme. E Dio aveva promesso proprio questo al popolo, che un giorno sarebbero tornati. Dio è rimasto fedele anche in questo. E poi sappiamo anche che quando sono tornati hanno iniziato a costruire le mura, hanno iniziato a costruire il tempio, però ad un certo punto ci sono state delle minacce da altri popoli che si trovavano attorno. Allora, il popolo ha fermato, hanno smesso di costruire il tempio e poi dopo un po' di tempo, si sono rimessi al lavoro. Hanno ricostruito le mura delle città, si misero a costruire le proprie case. Sono tornati ad avere una vita ordinata, bella, comoda, una vita di consumo, stavano bene. Però c'era un problema. Il problema era che il tempio non era stato ancora ricostruito perché il popolo non aveva tempo per Dio. Quindi c'era questo tempio dove avevano iniziato a ricostruirlo, però poi si erano fermati e quel tempio è rimasto così. E per comprendere bene il libro di Ageo dobbiamo sapere una cosa. Questo libro tratta soltanto l'arco di alcuni mesi ed in questi mesi il popolo si trovava davanti ad una raccolta importante e Ageo predica per mezzo anno circa a questo popolo che vuole raccogliere ma che non riceve altro che siccità e carestia. Dobbiamo capire anche questo, che quando Dio, oppure quando Ageo parla del tempio o della casa, non parlano dell'edificio in sé, non danno valore sull'edificio, sulle mura in sé, ma parlano del luogo dove Dio doveva essere adorato, un luogo dove l'uomo entra in comunione con il suo Dio. E Dio dimostra in questo libro che ha un problema con le priorità sbagliate. Dio ha un problema con le tue priorità sbagliate, con le mie priorità sbagliate. E non è la prima volta che proprio il popolo di Israele ha delle priorità sbagliate. Il versetto 2 ci fa capire ciò che la maggior parte degli israeliti pensavano. Perché dice: questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Cioè, giorno dopo giorno, questo popolo lì diceva, non è ancora il momento. Non è il momento, non abbiamo il tempo, abbiamo altri impegni, prima altre cose e poi il Tempio. Dobbiamo prima mettere in ordine la nostra vita. Siamo circondati di popoli che magari vorrebbero un domani attaccarci. Dobbiamo prima occuparci della raccolta per passare bene l'inverno che abbiamo davanti. Dobbiamo prima costruirci le nostre case e poi, Signore, poi facciamo quella tua. Più in là. Abbia ancora un po' di pazienza. Siamo appena tornati dall'esilio. Dacci ancora qualche settimana di tempo, poi in secondo tempo ci occuperemo anche della tua casa. Per essere chiari, Dio non ha nulla contro case belle, né in quei tempi e nemmeno oggi. Il problema qui è tutto un altro, il problema qui è molto più profondo. Perché Dio dice, vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Alle loro case non avevano soltanto fatto il necessario. Non è che erano arrivati al punto di dire, ok, abbiamo fatto il necessario. Cioè, per esempio, noi abbiamo costruito casa da poco. Quali sono le cose necessarie che bisogna fare? Beh, che ci siano le finestre, che ci sia la porta, che ci sia un bagno, almeno un bagno che funzioni, gli attacchi dell'acqua, la corrente, i riscaldamenti, le cose necessarie. Ma loro ormai, qui il popolo, si era perso nell'abbellire delle proprie case, mentre il tempio era ancora in rovina. Non si trattava più di costruire le proprie case per rifugiarsi, basta entrare e poi il resto si vedrà, ma ormai si erano dati al lusso, all'estetica della propria casa o delle proprie case. Adesso immaginatevi un po' Gerusalemme in quel tempo. Tante case nuove, fatte belle, moderne, ed in mezzo a questo la rovina del Tempio. E questo è quello che il Signore sta dicendo qui al popolo. Voi vivete nel lusso ed in un luogo dove io voglio incontrarvi, quel luogo lì è una rovina. È una rovina. E poi dite anche, dai, non fa niente. Poi dite anche, beh, dai, dopo ci pensiamo. Torniamo a questa immagine di Gerusalemme, esteriormente bellissimo, ma interiormente rovinato. E questo dimostra un po' come era il popolo di Israele in quei tempi. Esteriormente stavano bene, era tutto a posto, non mancava nulla, ma interiormente erano rovinate. E questo dimostra come era il popolo di Israele. Dal punto di vista economico era un periodo di gran successo per loro. Sono tornati dall'esilio, città ricostruita, case costruite, le famiglie messe in ordine. Se adesso arriva ancora una buona raccolta, allora proprio è stato un anno di grande successo quest'anno. E non so se a te ti è mai capitato, per non parlare di un anno, però parliamo di una settimana. Non so se ti è mai capitato alla fine di una settimana di dire, ma questa settimana è andato tutto liscio. questa settimana, ma magari fossero tutte le settimane così come questa. Nessuna brutta sorpresa, nessun problema serio, al lavoro tutto a posto, a scuola è andato tutto bene, la macchina anche questa settimana non si è rotta, meno male. Nessuna lite con mia moglie o con mio marito. I bambini hanno portato qualche pagella buona a casa, tutto bene. Magari fossero tutte le settimane così. E Israele aveva un po', il popolo aveva un po' un periodo proprio così. Stavano bene, ma c'è uno in Israele che ha un problema. E questo è Dio. Per Dio le cose stavano andando tutt'altro che bene. E quindi Dio chiede al suo popolo: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Nel primo versetto vediamo che ci troviamo nel secondo anno del re Dario. E questo re Dario, che era un re pagano, permise anche di ricostruire il tempio. Cioè dei re stranieri, pagani, che non credono in Dio, permettono al popolo di tornare non soltanto nel loro paese, ma di ricostruire anche il tempio. Addirittura il re prima di Dario mandò a Neemia, a Zorobabele e ad altri con dei soldi, con delle legna ed altro materiale per ricostruire il tempio, dicendo loro: tornate ad abitare in Gerusalemme ed anche se non credo in questo vostro Dio, ricostruite il Tempio, quel luogo dove lo adorate. Vi darò tutto quello che avete di bisogno per ricostruirlo affinché possiate adorare il vostro Dio. In semplice parole, o diciamo con le parole di oggi, procurate tutto quello che avete di bisogno e mandatemi la ricevuta. Pago io, voi fate. Se qualcuno direbbe, io so che qui è per la tecnica Marco è il vostro specialista, giusto? Se qualcuno direbbe adesso a Marco: Marco, vai a comprare tutte le attrezzature che ci sono, che hai di bisogno per svolgere qui il servizio, non importa quello che costa, vai a comprare. Marco, cosa faresti? Solo il meglio, vero? Ecco. La stessa cosa vale per i musicisti. Se diremmo: dai, comprate tutto quello che vi serve, qui già che siete attrezzati bene, però c'è sempre di meglio, vero? C'è sempre di più. E sicuramente faresti o andresti a prendere il meglio del meglio e non aspetteresti più di tanto. E questo è un po' quello che accadde qui. Il popolo stava economicamente bene, viveva nel lusso e all'estero c'era come una banca che regalava denaro per il tempio. Nessuna persecuzione, niente carestia, niente guerre. Avrebbero avuto tutto il tempo per ricostruire il tempio, ma purtroppo non lo fanno. Vediamo che le priorità prima e dopo dell'esilio non sono cambiate. La domanda cruciale che Dio fa qui al popolo è la domanda, e mi allaccio a quello che ha detto Giuseppe, un'altra domanda stupida per voi: ti prendi del tempo per Dio? O diversamente, Dio ti chiede: ti prendi del tempo per me? Per Dio non era importante, ripeto, l'edificio in sé. Dio non ci entra in un edificio, ma Dio ha stabilito questo luogo come un punto di incontro tra se stesso ed il piccolo uomo peccatore. Era lì dove Dio doveva essere adorato. Il popolo amava Dio, però soltanto con la bocca, non con i fatti. La verità era che non dedicavano del tempo a Dio, non si prendevano tempo per Dio. E non che non avevano tempo, ma non si prendevano il tempo. Perché beh, Dio, il tempo lo devi prendere, devi dedicare, devi investire del tempo per Dio. E quindi il tema, come avete capito, è proprio le priorità. Quali sono le tue priorità o le mie priorità? E magari ci sono campi nella mia vita dove Dio lo faccio partecipe ed in altri campi sono i fatti miei. Sapete, parlo per me, ok? C'erano periodi nella mia vita dove io dicevo, Signore, io sono nelle tue mani, io dipendo da te, però dai, le finanze sono i fatti miei. Quello che faccio con i soldi sono i fatti miei, dai. Signore, tu stai attento, custodiscimi in modo che io non mi faccio male, che non ho un incidente, custodisci a noi affinché non abbiamo qualche malattia. Del resto ci penso io. Le finanze, Signore, me la vedo io. No, Signore, non mi dire tu come gestire, ci penso io. Tu soltanto per le cose dove io non sono in grado, lì ho bisogno di te. Per gli altri campi ce la faccio da solo. È un po' questo quello che forse nel passato ho fatto e forse che anche oggi tu o io facciamo. Dove Dio non lo facciamo partecipe. E quando Dio chiede hai tempo per me, non sta dicendo di dare un'occhiata al tuo calendario. Cioè lui non vuole che tu guardi e dici ah ok Signore, domani dalle 8:30 fino alle 11 non ho impegni, lì possiamo prego un po', leggo un po'. Non è questo quello che Dio vuole da voi o da noi. In realtà Dio chiede a te, chiede a me di dare un'occhiata al tuo cuore. Guarda nel tuo cuore. E non intende, non so, caro Giuseppe, hai un po' di tempo per fare per me questo o quello o quello. Quello che Dio vuole è che dedichi del tempo per Lui, che dedichi te stesso a Lui, che dedichi il tuo cuore a Lui. Grazie. Che vivi un rapporto intimo e quotidiano con Lui. Un esempio che sicuramente avete sentito già spesso. Quanto si è innamorati o quando siamo innamorati, è facile oppure difficile di trovare del tempo per l'altra persona? Facile, vero? Facciamo di tutto. Facciamo chilometri. Dove abita a Berlino non è un problema. Non è un problema. Ad un tratto 500 chilometri sembra come 50, vero? Non ci vuole niente. Addirittura rompiamo tutte le regole. Ma domani mi metto in malattia per vederla. Siamo disposti a sbagliare anche. Ma sai una cosa? Dio non chiede di farti delle pazzie. Non ti chiede di fare tutto, perché Lui ha fatto tutto. È Lui che ha fatto tutto, ma vuole il tuo cuore, vuole che lo ami con tutto il cuore. Immagino come la frase del versetto 2 è diventato come una frase un po' retorica che si usava lì in mezzo al popolo, tipo dai non è ancora il tempo, non ho tempo, ho tanto da fare, come una scusa per qualsiasi impegno che si dicevano. Se veniva qualche visita da fuori, magari ti sentivi dire auguri, bellissima casa che ti sei costruita, wow, 3 bagni. Un giardino che non finisce. Ma per curiosità, quel tempio rovinato davanti alla porta non ti dà fastidio? E la risposta forse era, vabbè dai, prima la casa e poi il resto. Una cosa alla volta. Una cosa alla volta. La realtà dovrebbe essere normalmente al contrario, vero? Normalmente quando viene la visita dovrebbero dire wow, che bel tempio. Ma le case mezze finite? Dai, prima il Signore e poi il resto. vediamo come l'uomo capovolge le cose, come l'uomo cambia le priorità, come io cambio le priorità, mi metto anch'io di mezzo. Nella gestione delle nostre priorità si vede dov'è il nostro cuore e per cosa batte il nostro cuore. Se dico Gesù Cristo per me è la cosa più importante, ma nella mia vita vissuta Gesù non ha la priorità, c'è qualcosa che non va. Perché quello che dico va anche vissuto. Dio dice attraverso Ageo per due volte: riflettete bene sulla vostra condotta. Due volte lo dice. Cioè, dai uno sguardo dentro il tuo cuore. Quali sono le tue priorità? In che direzione stai andando? Com'è il tuo rapporto con me? E sapete, il Signore ti chiede la stessa cosa: com'è il tuo rapporto con me? Però sapete cosa fa anche il Signore? Lui fa questa domanda: com'è il tuo rapporto con me? Ma prima che mi rispondi, vai a dare un'occhiata al Tempio. Perché è facile a dire: sì, Signore, io ti amo. Se il Signore mi chiede: ma Giuseppe, mi ami? Signore, sì. Però il Signore poi mi dice: dai un'occhiata al tuo cuore, prima di rispondere. Questo è quello che lui chiede da me e che chiede da te. Dio richiama la nostra attenzione sulle nostre priorità. Lo ha fatto con il popolo e lo fa anche oggi. Ma non finisce qui. Non soltanto Dio mette alla luce le nostre priorità sbagliate, ma ordina anche le nostre priorità. E questo lo vediamo nel versetto 5 fino ad 11. Venne un'estate molto secca. Il risultato era fame ed una grande carestia. Ed attraverso questa siccità Dio riordina le priorità del suo popolo. Dio educa il suo popolo, non più soltanto con le parole, ma adesso anche in altri modi, attraverso altri mezzi. Per quell'anno quella così tanta attesa raccolta non c'era. E nel versetto 10 dice: perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Fin qui il popolo forse pensava: che annata brutta. E vabbè, dai, è andata male quest'anno. Pazienza, può capitare. Anche noi oggi diremmo, magari dopo un anno secco, che non significa niente. Non per forza pensiamo che si tratti qui di una punizione di Dio. Ma Dio confessa qui al popolo di essere la causa di questa siccità, per educare il suo popolo. Israele soffre la fame e Dio dice: sono stato io a mandarvi la siccità. Non è un caso. Non è nemmeno la conseguenza della vostra pigrizia, perché non siete pigri. Non erano pigri. Hanno lavorato, e come? Si sono costruite, hanno costruito tutta la città. E addirittura nel versetto 6 dice: avete seminato molto. Hanno lavorato. Non erano pigri. Si sono impegnati. Eppure non ci sarà nessuna raccolta, niente grano, quindi niente farina, e quindi niente pane, e quindi fame. Un'annata catastrofale. Il popolo forse dirà: ma Signore, noi abbiamo fatto tutto giusto. Cioè, abbiamo lavorato la terra, abbiamo costruito le case, abbiamo curato le nostre famiglie, ci siamo messi da pace, ci siamo impegnati. E anche qui, per dare chiarezza, Dio non ha niente al contrario a queste cose, anzi dobbiamo lavorare, dobbiamo procurare un tetto per noi e per la nostra famiglia, dobbiamo curare la nostra famiglia. Perché quindi punisce il popolo in tal modo? Perché c'è un principio che troviamo in tutta la Bibbia. Questo principio è che per ogni nostro atto c'è sempre una conseguenza. Il problema non era il tempo, cioè non era il meteo, cioè non era quello il problema. Il loro problema era il non esistente rapporto con Dio. Hanno lavorato molto e di conseguenza, logicamente, dovrebbero raccogliere molto, vero? Se avrebbero lavorato poco e avrebbero poi raccolto poco e niente, allora sarebbe anche stata una cosa logica. Però lavorando molto, dovevano raccogliere molto. Ma quando abbiamo un rapporto interrotto con Dio, di conseguenza, le cose vanno storte. Quando non c'è la mano benigna in qualcosa dove noi ci impegniamo, se non è Dio che dà quella benedizione, le cose possono andare anche storte. Una cosa qui anche voglio dire, a volte capita che dalla mattina alla sera siamo impegnati con cose importanti e con cose anche giuste, anche oggigiorno, non soltanto famiglia e lavoro, ma forse anche con i nostri servizi in comunità, nella chiesa. E può succedere che fai tante cose per Dio, sei sempre presente, sempre disponibile, la persona più affidabile che conosco, ma non curi il tuo rapporto con Dio. Sapete, noi abbiamo, grazie a Dio, già da più di un anno una sala nuova, attrezzature nuove, tecnica nuova e tutto, e cioè io non sono in grado di accendere nemmeno un microfono, perché ci sono troppe tasti, troppe cose lì, non ne capisco. E per ogni incontro che c'è, ci devono essere sempre i tecnici che vengono. E si può anche dire che, non so, abbiamo 3-4 incontri a settimana, diversi incontri, giovani e così via, e capita che i tecnici sono tipo 4-5 volte alla settimana sono lì. E sono convinto che lo fanno per il Signore. Ma questo non sostituisce il rapporto personale che devono avere col Signore. Devono curare il loro rapporto col Signore comunque. E devono stare attenti che nel servire, non dimenticano anche di nutrirsi. E qual è la conseguenza? Quando trascuri il tuo rapporto con Dio, prima o poi il Signore richiama la tua attenzione. Non so cosa risponderesti tu, ma sapete cosa risponderei io? Signore, ma hai visto quante cose sto facendo? Cioè non è che sono sul divano tutta la giornata e non faccio niente. Mi sto impegnando, sto facendo tanto per la mia famiglia, per la chiesa, sono sempre impegnato con i bambini. Cioè non faccio nulla per me stesso, ma faccio tutto per gli altri. Forse sarebbe questa la mia risposta. Ma la domanda sta, quali sono le mie priorità? Io penso che è importante, sono tutte quante cose importanti e giuste, ma la mia e la tua priorità deve essere sempre il Signore, il rapporto con il Signore e l'amore per il Signore. Versetto 9 dice, voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Non importa quante cose fai e di come ti impegni, Dio guarda al tuo cuore, Dio guarda al nostro cuore, Dio guarda con quale cuore fai le cose e che rapporto hai con Lui. E se non gli piace ciò che vede, Lui può soffiare tutto via. Ma tutti quei impegni, via. Lui può soffiare tutto via se vuole. Dio ordina le priorità del popolo e dice chiaramente qual è il problema. Perché dice, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. E sapete cosa amo qui nell'agire di Dio? Dio vede il problema, poi interviene e in questo caso anche castiga, spiega il motivo per questo castigo, per questo suo intervento, e poi la cosa bella qui adesso è che presenta anche una soluzione. Non li lascia così, vi castigo e zac, li lascia così. No, non li abbandona, ma presenta una soluzione. Dice al popolo cosa devono fare. E Dio non pretende adesso due templi, si dice, ecco, o tre. Non è che lui adesso vuole di più di prima. No, lui vuole ancora quello che ha voluto anche prima. Dio vuole semplicemente quello che voleva già dall'inizio. Versetto 8 dice: salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. A volte ci chiediamo cosa vuole Dio da me, vero? La domanda cruciale: Dio, cosa vuoi da me? Ma la volontà di Dio non è mai cambiata. Il Signore ci ha già detto tutto quello che dobbiamo sapere. Non chiede niente di nuovo, non chiede né il doppio e il triplo di prima. Gesù dice: rimanete in me ed io rimango in voi. E questo lo troviamo più di 200 volte nella Scrittura, di essere in Lui. Io sono la vita e voi i tralci. Cosa dovete fare? Rimanete in me, rimanete attaccati a me. E sapete, domani il Signore cosa vuole da te e da me? La stessa cosa, di rimanere in Lui. Come reagisce il popolo dopo questo messaggio da parte di Dio? Versetto 12. Allora Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Josadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo che portavano il messaggio che il Signore, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Come reagisce il popolo? Ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e poi dice: il popolo ebbe timore del Signore. Questa è una frase così importante. È una frase importante. E io l'ho sottolineata nella mia Bibbia. Perché il popolo ha avuto timore del Signore. Sul tema timore di Dio si potrebbero fare tanti studi. Solo questo voglio dire. Se hai timore di Dio, certe cose non ti permetti di farli. Non ti permetti di farli se hai timore di Dio. Se abbiamo veramente timore di Dio e non intento rispetto, ma intento anche una certa paura, una paura genuina, una paura dove tu dici: Signore, può anche veramente castigarmi. Avere paura del castigo di Dio. Avere paura delle conseguenze di quello che facciamo. È importante averlo. E il popolo qui provava proprio questo. Però questa loro paura era anche comprensibile, da un lato perché hanno compreso che era un castigo da parte di Dio, che non hanno ottenuto nessuna raccolta, però dall'altro lato vediamo anche che si tratta di un popolo che per 70 anni erano nell'esilio, quindi magari non sapevano come costruire il Tempio, non sapevano dove iniziare. Coloro che avevano costruito il tempio prima magari erano già morti o avevano già un'età avanzata. E abbiamo detto: Dio vede il problema, interviene e castiga, spiega il motivo, presenta la soluzione, e adesso sapete cosa fa Dio? Versetto 13. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore: io sono con voi. Io sono con voi. Dio aiuta, Dio guida, Dio dà le facoltà di servirlo. Siete incapaci? Non fa niente, vi aiuto io, perché io sono capace. Io sono con voi. E lo sapevi questo? Lo sapevi che Dio è con te? Lo sapevi che se tu sei nato di nuovo, sei nata di nuovo, sei una figlia, un figlio di Dio, Dio è con te, lo sapevi? Sì, lo sappiamo teoricamente, ma ci ricordiamo anche nelle nostre difficoltà che è così, nella nostra vita quotidiana che è così. E voglio, e arrivo alla conclusione. Dio fa tutto questo, fa passare il popolo attraverso queste sofferenze per un motivo ben specifico. E questo lo vediamo nel versetto 14, che dice: il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio. Cioè, vediamo qui che il risultato, alla fine, è un grande risveglio tra il popolo. Sono tornati a dare a Dio la giusta priorità. Ad un tratto tutte le altre cose che erano così importanti non valgono più niente, sono secondarie. Ad un tratto riconoscono che la cosa più importante è costruire, continuare a costruire il Tempio. Quali sono le tue priorità? Quali sono le mie priorità? Rifletti bene sulla tua condotta e, se necessario, riordina le tue priorità. Perché se non lo fai tu e se non lo faccio io, allora lo farà il Signore. E il Signore non usa sempre guanti di velluto. A volte fa anche male. Possiamo però essere certi che Lui ci dimostra la soluzione, e non solo questo, cammina con te, cammina con me, dicendo: io sono con te. Tutto questo affinché, cosa abbiamo visto? Affinché tu ti risveglia, affinché tu possa ritornare a Lui, affinché ti rinnamori del Signore per vivere un rapporto intimo con Lui. Che Lui possa avere sempre la priorità nella tua e nella mia vita, affinché veramente possiamo mettere Lui al primo posto nella nostra vita e che veramente Lui possa farci comprendere e dimostrarci sempre più di quanto ci ama. E lo fa, e lo fa. Lui ti ama, Lui ci ama, e Lui vuole essere non un Dio passivo, non lo è, ma a volte noi lo mettiamo in quella posizione. Signore, adesso questi sono i fatti miei. No, Lui vuole fare parte di tutta la nostra vita. A Lui sia la gloria. Amen.